Online di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46 le notizie regionali a Firenze, all'ospedale di Torregalli, San Giovanni di Dio, il caso della madre morta poco dopo il parto che scuote la sanità toscana. L'azienda sanitaria attiva tutte le azioni previste dal sistema delle cure in caso di eventi sentinella. Il compagno della donna sporge denuncia, mentre l'autorità giudiziaria ha già posto sotto sequestro la documentazione clinica e avviato le indagini preliminari. Sentiamo i dettagli del servizio di Sandra Salvato.
A Firenze, all'ospedale di Torregalli, una giovane madre muore poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il figlio sopravvive e sta bene, ma la drammatica vicenda ha aperto una sequenza di domande ancora senza risposta. La donna, 24enne, aveva appena partorito quando sono iniziati i primi segnali di complicazioni. Un'emorragia postpartum affrontata inizialmente in sala operatoria, poi un nuovo peggioramento, un secondo episodio emorragico, le trasfusioni fino agli arresti cardiaci, i tentativi vani di rianimarla. Subito attivata un'indagine interna per capire se vi siano stati errori, mentre si ipotizza un'embolia polmonare causata dal distacco di placenta. Saranno gli accertamenti tecnici a chiarire la sequenza esatta degli eventi, da quando cioè la giovane, con valori di emoglobina molto al di sotto della normalità, è entrata in sala parto. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati. La cartella clinica è stata sequestrata ed è stata disposta l'autopsia. Se si sia trattato di una complicanza imprevedibile o se qualcosa nella gestione dell'emergenza non abbia funzionato, lo diranno le indagini. Intanto l'azienda sanitaria parla di procedure seguite e protocolli applicati da un'equipe multidisciplinare intervenuta per tutta la durata della crisi. Dall'altra parte, il compagno ha presentato denuncia ai carabinieri chiedendo che venga fatta piena luce su un evento ritenuto raro e potenzialmente letale e che talvolta può non essere diagnosticato prima che le condizioni della donna si aggravino. L'emorragia postpartum è la forma più comune di emorragia ostetrica ed è una delle principali cause di mortalità e grave morbosità materna nel mondo, si legge nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità.
Bonifica e messa in sicurezza, le parole d'ordine dopo il devastante incendio sul Monte Faeta, per il quale sono stati indagati due giardinieri che dal versante lucchese del monte ha raggiunto il versante pisano. Sentiamo in diretta per i particolari Chiara Belli. Buongiorno Chiara.
Sì Raffaele, il fronte dell'incendio sul Monte Faeta tra le province di Lucca e Pisa è fermo da sabato 2 maggio, e ora il rogo scoppiato giovedì 30 aprile in fase di bonifica. Dopo giorni di lotta contro le fiamme continua l'impegno del sistema regionale toscano antincendi boschivi, si tirano anche le somme. Naturalmente il perimetro complessivo del rogo sul Monte Faeta si estende per 20 chilometri, sul posto sono ancora operative 17 squadre del volontariato antincendi coordinate dal direttore delle operazioni del comune di Firenze, affiancato da 3 direttori di regione e dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio. Le attività nella mattinata di ieri si sono concentrate sulla messa in sicurezza dell'area e sull'eliminazione dei focolai residui, smassamento, raffreddamento del materiale combusto, verifica puntuale di ceppaie e apparati radicali ancora attivi e nella messa in sicurezza delle aree percorse dal fuoco. Dobbiamo mettere in sicurezza i versanti del monte andati in fumo con opere di rimboschimento e già nelle prossime ore presenteremo alla regione la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale e messa in sicurezza dai rischi di dissesto idrogeologico dei versanti colpiti, ha annunciato nelle scorse ore il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli. Nel frattempo, sul fronte delle indagini, i due giardinieri cinquantenni con lunga esperienza nel mestiere indagati dalla procura di Lucca hanno ammesso coi forestali di aver dato fuoco il 28 aprile alle ramaglie posizionandole accanto a un bosco, consegnato sabato pomeriggio in procura il fascicolo, in queste ore adesso è sul tavolo del magistrato titolare delle indagini, Salvatore Giannino. A te la linea.
E a proposito dell'incendio, Gerardo Chirici, il direttore del Geolab dell'Università di Firenze, parla degli effettivi ettari di bosco andati in fumo sul Monte Faeta, dati rilevati dal servizio Copernicus, il programma di osservazione della terra dell'Unione Europea. Sandra Salvato lo ha intervistato.
Sono stati rilasciati i dati del monitoraggio da satellite del servizio Copernicus con i dati ad altissima risoluzione. Mi faceva piacere fare un attimo di chiarezza perché si riportano da satellite delle stime di superficie di circa 230 ettari complessivamente bruciati dall'incendio, quando invece sappiamo che sugli organi di stampa si fa riferimento a delle cifre molto più alte, circa 750 ettari. Qual è la differenza? È che fino adesso abbiamo parlato di un perimetro esterno dell'area dell'incendio, mentre adesso da satellite vediamo esattamente quali sono le superfici che sono effettivamente bruciate. Gli incendi non bruciano mai a tappeto, saltano, e quindi circa un terzo dell'area interessata dall'incendio è stata effettivamente bruciata, circa 230 ettari appunto, per circa la metà sono boschi e poi il resto sono macchie mediterranee, cespuglieti e un po' di aree di natura agricola. Questi sono i dati ufficiali del monitoraggio dell'EFIS, l'European Forest Fire Information System, che è un servizio di monitoraggio a cui aderisce l'Italia, servizio europeo.
Non siamo terroristi, chiediamo che il governo intervenga per garantire i nostri diritti. Così ai nostri microfoni l'attivista fiorentina Antonella Bundu, questa mattina in diretta da Creta, tappa forzata di una parte della Global Sumul Flotilla che si sta dirigendo verso Gaza. Due attivisti sono stati portati in Israele, mentre gran parte delle barche della flottiglia sono in attesa di ripartire. Continua la stretta sorveglianza della marina israeliana, ma sentiamo la testimonianza di Antonella Bundu.
Attualmente siamo a Heraklion, nel centro anarchico autogestito che ci sta ospitando Evangelismos. Siamo qui insieme a chi è rimasto di 175 sequestrati e sequestrate, e aspettiamo il tempo migliore per poter raggiungere il resto della flottiglia e proseguire verso Gaza. Per il momento abbiamo visto, abbiamo ascoltato anche i racconti dei compagni e le compagne che sono stati torturati, picchiati, vediamo i segni da nasi rotti, anche sulle gambe segni di spari con proiettili a sale, anche solo psicologicamente sicuramente molto provati e provate. E la cosa che ci sconcerta è il fatto che sappiamo che proprio fuori, ora siamo il resto della flottiglia in un porto, in una rada che aspetta, cioè le barche che sono rimaste, le altre barche nuove che raggiungeranno la flottiglia, non sono qui chiaramente a Heraklion, sono in una rada, in un posto sicuro, aspettando che passi la maltempo più che bufera o tempesta in questo momento. E niente, l'intenzione è quella chiaramente di continuare, però vediamo che nelle acque, noi ora siamo in acque territoriali greche, sembrerebbe esserci ancora la nave prigione israeliana nelle acque internazionali, come ad aspettare la ripartenza della flottiglia. Noi chiaramente ripartiremo prendendo tutte le accortezze possibili per non cadere insomma nelle grinfie di Israele nuovamente. Chiediamo però, molte di queste barche non solo battono bandiera italiana, dunque io essendo cittadina italiana chiedo anche per quello che ci sia, prima ancora che si riparta, che ci sia una dichiarazione ferma del nostro governo, dire che persone che stanno navigando in acque internazionali a portare aiuti umanitari a una popolazione estremata, decimata, a una popolazione sotto assedio, non può assolutamente rischiare in nessun modo di essere imprigionati, sequestrati nuovamente da Israele. E questo è inaccettabile. Ora, in questi giorni sappiamo che Saif ha anche palestinese, ma ha la nazionalità anche svedese, spagnola, e che la nave la barca sul quale è stato sequestrato è italiana. Questi governi si devono muovere, perché Saif in particolare, ma sicuramente anche Tiago, rischia molto, ma Saif con queste nuove leggi che conosciamo e non voglio nemmeno nominare, che hanno fatto in Israele, rischia veramente tanto se passa un'accusa ridicola come quella di terrorismo. Noi non siamo assolutamente terroristi, nessuno di noi, e penso che questo sia chiaro, però queste sono le accuse e speriamo che vengano smontate.
Andiamo adesso in Palazzo Vecchio, dove si sta svolgendo in questi momenti la presentazione del progetto Polizia di Prossimità con la sindaca Sara Funaro, l'assessore Giorgio, il comandante della Polizia Municipale di Firenze, i presidenti di quartiere. Ci racconta tutto Domenico Guarino in diretta. Buongiorno Domenico.
Polizia di prossimità, come è stato spiegato, in realtà è l'evoluzione del progetto che molti conoscono e che tanti hanno anche richiesto nuovamente, cioè quello del vigile di quartiere, però è una versione diciamo implementata con dei compiti diversi e una dotazione certamente maggiore, implementata perché non sarà, ha detto l'assessore alla sicurezza Andrea Giorgio, una specie di URP itinerante dove, ai quali agenti, i residenti diranno le proprie lamentele. No, avrà capacità operativa, peraltro integrerà con servizi speciali, ad esempio la polizia a cavallo per intenderci, e i dati raccolti oltre all'operatività confluiranno poi in una cabina di regia che vedrà la partecipazione anche di assistenti sociali, di esperti di questioni ambientali, oltre che naturalmente di questioni legate alla vivibilità della città, che si riunirà una volta ogni 10 giorni. Sono 40 servizi alla settimana, verranno coinvolti 80 agenti. Alcuni sono stati presi dalle risorse già disponibili, altri invece entreranno in servizio dopo il concorso che è stato realizzato. Questo per quanto riguarda la questione appunto della polizia di prossimità. È un servizio che durerà in via sperimentale fino alla fine dell'anno, ma qui da Palazzo Vecchio ritengono e credono che poi diventerà definitivo con il 2027. Per ora è tutto, questa sera naturalmente la News lancerà ulteriori particolari. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Parliamo adesso di Spazi di Scienza, la quarta stagione, un viaggio tra le meraviglie del sapere con la rete toscana dei musei scientifici, quarta stagione dedicata a fuoco, acqua, terra, aria, quattro elementi per 8 racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia della scienza. Le puntate sono pubblicate gratuitamente su Spreaker, sulle principali piattaforme di podcast. Ce ne parla il professor Giorgio Ottaviani, che è il presidente del Giardino di Archimede della rete toscana dei musei scientifici.
E siamo infatti 8 musei che si dividono a coppie, 2 sul fuoco, 2 sull'acqua, 2 sulla terra e 2 sull'aria. Naturalmente può sembrare un po' curioso che ora ci rifacciamo a questi 4 principi della filosofia antica che sono per molti versi superati, però vede, cerchiamo di raccontare il metodo scientifico che cerca proprio di spiegare la realtà in base a pochi principi, a poche leggi, e quindi ha un senso rifarsi a questi quattro elementi. E si comincia con il fuoco, e chiunque può già collegarsi a Spazi di Scienza e trova 2 podcast sul fuoco, e a breve arriveranno gli altri, acqua, terra, aria, e la previsione di concluderli nei mesi di maggio e giugno, tutte 8 le uscite.
Parliamo adesso di Ulisse, la residenza artistica per lo sviluppo del cinema documentario, è aperta alla call per 12 aspiranti registi. Da giugno a novembre, in presenza e online, i partecipanti svolgeranno un percorso di formazione gratuito sull'iter di un documentario. C'è tempo fino al 15 di maggio. Da un'idea del regista Samuele Rossi, col sostegno di Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con Giovani Sì, sentiamo lo stesso Samuele Rossi.
Ho un percorso di quasi 20 anni, a un certo punto mi sono reso conto di voler mettere un po' a disposizione le mie esperienze, la mia conoscenza del percorso, del panorama cinematografico, di mettere a disposizione delle nuove generazioni. Penso sia un atto non solo dovuto ma anche fondamentale per la crescita del nostro cinema. E con la mia società, i Filmisilio, abbiamo creato un'area formativa, questo ormai diversi anni fa, e la Residenza Ulisse è un percorso che da quel seme che abbiamo lanciato ormai 10 anni fa è diventato il nostro progetto di punto, ovvero una residenza quasi permanente. Siamo alla seconda edizione, abbiamo cominciato lo scorso anno, ma che vuole andare a colmare un vuoto, il vuoto di poter creare uno spazio dove le nuove generazioni, i giovani che si vogliono avvicinare a una parte del mercato cinematografico, che ovviamente è molto, molto complesso, molto difficile, il cinema del reale, il cinema documentario, spesso è anche ancora più difficile nel cinema di finzione, intercettare le possibilità di affermarsi, di poter raccontare una storia. Ecco, in questo spazio noi per 5 mesi creiamo un percorso di didattica, di esperienze, di tutoraggi, di laboratori che aiutano le nuove generazioni a capire meglio i meccanismi del cinema documentario e farne un linguaggio proprio.
Siamo in chiusura, alle previsioni del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto molto nuvoloso con precipitazioni sparse, venti di scirocco, mari mossi, temperature in aumento, le minime massime in calo. Le 13 in punto è tutto, arriva il City Lights tra poco, subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
Newsline di Controradio, notiziario regionale.